Perché ha lanciato il Centro Pio La Torre su questa iniziativa? A parte che era un amico del Centro Pio La Torre, come tutti abbiamo conosciuto Vincenzo Consolo, ma era un letterato impegnato sul fronte civile della legalità. E col Centro Pio La Torre ha avuto un rapporto, credo per noi, speciale comunque. Tant'è che su mia richiesta, anni fa, mi chiese di scrivere su Pio La Torre e ci darò questo atto a disposizione, che praticamente rimane, almeno per quello che sappiamo, l'ultimo scritto, diciamo, pubblico di Pio La Torre. L'atto unico dedicato a Pio La Torre, Orgoglio Sicilia, è stato recitato ed è a disposizione delle scuole in Italia che seguono il nostro progetto educativo. Noi non siamo una casa editrice classica, nel senso che non facciamo commercio, siamo un onlus. Distribuiamo attraverso il circuito delle biblioteche pubbliche, siamo iscritti all'SBN, quindi siamo nel circuito internazionale, e grazie a questo, ad esempio, molte università americane hanno chiesto questo testo, che è andato a finire anche, ci è stato chiesto all'Università della Sorbonne, che conoscono bene Vincenzo Consol. Questo atto unico è stato recitato anche dai detenuti dei Pagliarelli, sotto la guida brillante del nostro amico Gabriele Montemagno, brillante, gratuito e volontario il nostro amico, perché qua siamo tutti volontari, che ha saputo portare appunto in scena questo atto unico, facendo recitare dei detenuti che naturalmente non avevano alcuna esperienza teatrale, facendo con un grande successo di popolo, diciamo, perché Teatro Biondo si è riempito. A parte questo, che per noi è importante, che rimane appunto nella nostra memoria, c'era una comunità di intenti, di pensiero che ci univa, che era l'analisi del sistema di potere politico mafioso sul quale lui è intervenuto nel corso della sua vita in vari momenti. Ricordo qui per voi che molti di voi sono naturalmente esperti e studiosi della materia, nei poeti contro la mafia nel 94 lui dedicò una parte a questa analisi che si ritrova in vari scritti nel corso della sua vita, quando lui traccia questo filo dal Pietro Ulloa, procuratore Reggio di Tratte, dai Borboni, fino alle stragi 92-93, identificando la mafia non come fatta autonomo dal sistema di potere dalla classe dominante, ma invece come appunto servente, come lo diciamo, braccio armato del potere dominante. E questo, diciamo, questa sintonia culturale, politica, che poi noi ritroviamo nell'atto unico dedicato a Pio La Torre. Lui descrive, fa un quadro di quest'uomo, da Portella a Comiso, da Portella identificata come la prima strage di Stato del secondo dopoguerra, con tutte le conseguenze che noi sappiamo, e dove lui ritrova, come lui dice, fa il ritratto di Pio La Torre, ritrova un uomo, come noi definiamo, grammiscenamente non indifferente agli umili, ai poveri, questo giovane studente che sceglie di battersi, come tutta la sua generazione di quell'epoca, assieme al movimento contadino per modernizzare e trascinare la Sicilia finalmente nella modernità. Abbiamo chiesto un prestito, un suo titolo, trasformandolo, La ferita all'aprile, che diventa Ferita di aprile, per un gruppo musicale delle Madonie di Perenote, con un bracciante contadino che gli ha dedicato con questo titolo una poesia, una canzone a Pio La Torre, che lui ha visto, ha letto e ha condiviso naturalmente. Così, quando poi alla fine, informato qui dalla sua dolce e forte compagna Caterina, io sono volato a Milano apposta, proprio sapendo di trovare un uomo alla fine, praticamente. C'è stata però un'ultima conversazione, che naturalmente abbiamo parlato di altro, di politica, di scelte, prima di Natale. E lui ha mantenuto sempre la sua vena pessimistica, che tutti li conosciamo, ma ha mantenuto anche nello stesso fino alla fine questo forte sentimento di speranza che comunque la Sicilia, l'Italia potesse cambiare. Con un consolo, come tutti abbiamo sottolineato, scompare l'ultimo dei tre grandi siciliani del secondo Novecento, che erano legati dal comune sentimento della sicilitudine, come fu definita. E lui però rimane anche uno degli ultimi grandi legati alla letteratura meridionalista a cui si è abbeverato nel corso della sua vita, da Carlo Levi, da Nino Dorci, Sciascia, che lui legge a suo maestro, come le scrive in tante bellissime pagine, alcune delle quali noi abbiamo riprodotto qui grazie al lavoro di Concetto Presti Filippo, che ha seguito nel corso degli anni, l'ho intervistato più volte, e accompagnato anche a queste bellissime fotografie di Giuseppe Leone, che purtroppo stasera non è presente perché è influenzato a letto, che ne documenta questa vita letteraria, ma anche questa vita, questo sodalizio amicale con Sciascia, con Bufalino. E con questo sentimento sempre di chi aveva pensato Milano della città dei sogni e che viene invece poi deluso da questa Milano da bere durante il classismo, da questa Milano del berlusconismo, ma anche da questa Sicilia del 61-0, dove scrive una cosa anche forte, con un indirizzo pesantissimo, è proprio visibile, e con questo insopportabile consenso, lui dice, tributato alla Sicilia, al sistema di potere. Dovrebbe essere una pagina che, scusate l'inciso, un'occasione forse inopportuna, che l'attuale, forse il cosiddetto cambiamento, dovrebbero rileggere per farsi un po' una catarsi, diciamo così, o una resipiscenza per poter fronteggiare meglio il prossimo futuro. E da questo suo pessimismo però non c'è una rinuncia alla speranza del cambiamento. E lui stava a Milano e pensava alla Sicilia, stava in Sicilia e pensava a Milano, non riuscendosi a distaccare dall'una e dall'altro, come scrive in una bella intervista che potrete leggere. Ne abbiamo parlato anche quel pomeriggio, appunto, lungo questa conversazione, così in cui facevamo finta, come so dire, lui sofferente, io che gli altri. Però ad esempio l'impegno suo di valutare Pisapia, Milano come leva per un possibile cambiamento della città. E lui diceva, come dice un suo scritto, dopo il buio la storia si schiarisce. Convinto che le parole, come lui ha scritto in diverse parti, servono per opporsi al potere, delle parole si è servito. Si è servito nella prefazione delle parole di Pietro Carolei, il famoso, dell'ultima edizione. Ora bene, ne prendiamo atto, la sua inquietudine è terminata e ricordandolo però gli assicuriamo a vivere, gli assicuriamo di vivere con noi tutti, stasera e per sempre. Do la parola a Gabriele Montemagno che leggerà una brevissima parte dell'atto unico di consolo dedicato a quello.